Sapevate che anche gli spiriti dell'aldilà possono essere delle ottime fonti di informazioni? No, non sono impazzito. Ora vi spiego. Sono passati quasi 10 anni dalla bomba di Piazza Fontana che vi abbiamo raccontato nell'ultimo episodio. Siamo all'inizio di aprile, fuori piove, e in una villa vicino a Bologna, un gruppo di amici, molti di loro professori universitari, per passare il tempo decide di giocare al gioco del piattino. Scrivono una serie di lettere e numeri su un foglio. Mettono al centro un piattino da caffè su cui ognuno appoggia l'indice e fanno una domanda agli spiriti, aspettando che compongano una risposta. È il 1978 e da un paio di settimane tutti parlano soltanto di una cosa: il sequestro di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Moro è uno dei leader della Democrazia Cristiana, il partito italiano più potente del momento, ed è stato rapito dalla principale organizzazione terroristica di estrema sinistra di quegli anni. Nessuno sa dove sia nascosto, nonostante siano stati mobilitati polizia, esercito e servizi segreti. Gli amici bolognesi, costretti in casa dalla pioggia, decidono di chiedere agli spiriti dove fosse tenuto prigioniero il presidente della Democrazia Cristiana e se fosse ancora vivo. Il piattino si muove come agito da uno spirito e compone le parole
Viterbo, Bolsena e Gradoli.
Qualche giorno dopo, uno di loro, un giovane professore di Bologna che si chiama Romano Prodi, sì, proprio quello che diventerà presidente del Consiglio, rivela ad un alto funzionario della Democrazia Cristiana di aver scoperto durante una seduta spiritica dove Moro viene tenuto prigioniero. Romano Prodi, meno di 20 anni dopo, sarà il primo politico capace di fermare l'ascesa di Silvio Berlusconi. Ma nel 78 è solo un giovane professore di Bologna diretto a Roma per raccontare che, secondo gli spiriti, Aldo Moro era a Gradoli, un paesino vicino a Viterbo, sul lago di Bolsena. In questo mezzo secolo, Prodi non ha mai smentito questa versione. Il sequestro di Aldo Moro è uno degli episodi più drammatici della storia italiana e rappresenta l'apice della tensione politica e sociale cresciuta negli anni precedenti. Oggi ripercorriamo cos'è successo durante quelle settimane di sequestro. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora, quando a scuola studiamo la storia, sembra tutto finito con la Seconda Guerra Mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e, perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. È il 16 marzo 1978. Moro viene rapito in strada mentre stava andando a Montecitorio per votare la fiducia al nuovo governo di Giulio Andreotti, appoggiato dall'esterno anche dal Partito Comunista Italiano, per quello che sarebbe stato, insomma, il celebre compromesso storico.
Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi
sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, di capire meglio. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo.
Moro, per andare alla camera, è salito su un'auto blu, una Fiat 130, seguita da un'alfetta di scorta. In totale lo accompagnano 5 membri delle forze dell'ordine. I brigatisti che hanno organizzato l'attentato si sono appostati in via Fani, ipotizzando che Moro quel giorno sarebbe passato di lì in macchina. Non ne hanno la certezza. Però succede proprio così. Quando le due auto di Moro passano, un brigatista riesce a infilarsi con la sua macchina davanti alla colonna di auto, mentre l'altro si infila dietro. Dopo qualche metro, l'auto davanti inchioda, quella dietro si mette di traverso per bloccare il passaggio, 4 uomini armati escono dai cespugli di un bar e fanno fuoco. 4 uomini della scorta vengono uccisi sul colpo, il quinto morirà poco dopo. Moro viene portato su una delle macchine dei brigatisti che scompare subito dai radar. Il tutto dura 3 minuti. 3 minuti che passeranno alla storia come la strage di Via Fani. La dinamica e le vittime del rapimento, durato appena 3 minuti, sconvolgono il paese. Ogni attività si blocca per ascoltare alla radio e alla TV quello che è successo e le Brigate Rosse rivendicano subito l'attentato.
Quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Strese. 4 corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari. Proviamo a cercare, poi puoi adesso interrompere, grazie.
Da quel momento iniziano 55 giorni di sofferenza per Aldo Moro e per tutto il paese, sempre più stufo della violenza politica, ma anche dei politici stessi. Vengono avviate una marea di indagini, di trattative, di ricerche, accompagnate dai comunicati diramati dalle Brigate Rosse e dalle lettere sempre più disperate dalla prigionia di Moro. Per darvi l'idea di che aria tirava in quei giorni, provate a immaginarvi cosa significano questi numeri. 72.460 posti di blocco in tutta Italia, 37.700 perquisizioni domiciliari, quasi 6 milioni e mezzo di persone controllate, oltre 3 milioni di ispezioni di autoveicoli. Sono numeri impressionanti come tutto quello che riguarda questa storia. Ve la racconteremo affidandoci alle date più importanti della vicenda, nel tentativo di capire l'atmosfera dell'epoca. 18 marzo. 2 giorni dopo il rapimento, le Brigate Rosse diffondono il loro primo comunicato. Per parlare con stampa e governo, seminano in giro per Roma i loro messaggi scritti e poi spiegano dove trovarli attraverso chiamate dalle cabine telefoniche pubbliche. Non esistono le mail o Twitter e la posta ci mette troppo ad arrivare. Dicono che Moro è stato imprigionato e lo descrivono come il padrino politico di tutte le politiche sanguinarie e imperialiste dettate dalla Democrazia Cristiana. Moro, infatti, non è un bersaglio politico qualunque, ma è il fautore del compromesso storico tra la DC e il Partito Comunista Italiano, che proprio il giorno in cui è stato rapito avrebbe dato la fiducia al governo Andreotti. I comunisti avrebbero sostenuto così il governo, assoggettandosi a un potere che le Brigate Rosse non potevano accettare. 19 marzo. Papa Paolo VI, dalla finestra di San Pietro, invoca alla preghiera per le vittime della scorta e per Aldo Moro, che per lui non è solo un politico, ma è un amico, che ormai conosce da tanti anni. I tentativi del Papa, infatti, di liberare Moro saranno molto significativi in questa storia.
E preghiamo insieme per quanti in questi giorni soffrono portando più viva in se stessi l'impronta della passione di Gesù, per le famiglie che piangono i loro cari, stroncati nel compimento del loro dovere da un insensato odio omicida che ancora una volta ha voluto amminare la pacifica convivenza sociale. Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro.
30 marzo. Le Brigate Rosse diffondono il loro terzo comunicato e annunciano che Moro ha scritto una lettera per Francesco Cossiga, il ministro dell'interno, per il quale Moro era una specie di padre politico. Durante la prigionia Moro scriverà quasi 90 lettere, alcune verranno consegnate, ma la maggior parte no. Non si sa bene in che contesto venissero scritte. Probabilmente erano controllate dai brigatisti, o comunque si basavano sulle informazioni che questi comunicavano a Moro. Nella sua prima lettera, Moro invita il presidente del Consiglio Andreotti e il presidente della Repubblica Leone a pensare attentamente come reagire, per evitare quella che potrebbe essere una situazione emotiva irrazionale. Moro dice anche quali sono, secondo lui, i motivi del sequestro.
Devo pensare che il grave addebito che mi viene fatto si rivolge a me in quanto esponente qualificato della DC nel suo insieme, nella gestione della sua linea politica. In verità, siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui devo rispondere. Penso che un preventivo passo della Santa Sede potrebbe essere utile. Un atteggiamento di ostilità sarebbe una strattezza e un errore.
Nelle sue lettere Moro parla di mediazione e trattativa. ma il giorno dopo il recapito della prima, tutte le principali testate titolano praticamente allo stesso modo. Il Corriere della Sera.
La risposta della DC. Non è possibile accettare il ricatto delle BR.
La Stampa.
Non si può accettare il ricatto delle BR.
L'Unità.
La Repubblica non può cedere al terrorismo. I partiti democratici respingono il ricatto e le minacce delle BR.
Il Giornale.
La DC non tratta con le BR.
Il Giorno.
Con le BR non si tratta.
La Repubblica.
Non si tratta con le BR. Tutti i partiti sono d'accordo nel rifiutare qualunque tipo di scambio con i terroristi.
In pratica, il governo decide di seguire la linea della fermezza. Non scendere a patti con i terroristi a nessuna condizione. Nel frattempo, c'è qualcuno che si oppone a questa linea, cioè Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano, che in quel momento è la terza forza politica italiana schiacciata dalle masse di voti democristiani e comunisti. Craxi rivendica la sacralità della vita umana e per tutti i 55 giorni di prigionia i socialisti proveranno a far trovare una mediazione tra il governo e le Brigate Rosse. 18 aprile. Vi ricordate la seduta spiritica di Prodi e dei suoi amici? Bene, la soffiata su Gradoli, se così si può chiamare, viene presa seriamente dalla polizia, che invia delle volanti in quel paesino arroccato vicino Viterbo. Gradoli viene messa sotto sopra, ma inutilmente, e subito dopo le Brigate Rosse allagano un appartamento in via Gradoli a Roma. Fanno così scoprire alla polizia una base che era stata utilizzata da Barbara Valzerani e dal suo compagno Mario Moretti, che all'epoca era il capo delle Brigate Rosse, nonché uno dei carcerieri di Aldo Moro. Il messaggio era chiaro.
Siamo sempre un passo avanti a voi.
Adesso tenete in considerazione che la storia che vi stiamo raccontando è complessa e far emergere la verità sul sequestro non è stato facile. Ci sono alcune cose che probabilmente non scopriremo mai, ad esempio quale fonte sia stata protetta dalla storiella della seduta spiritica. Cioè, dai, mica ci credevate veramente. Però è importante ricordarci che sul sequestro Moro sappiamo davvero tante altre cose, che verranno fuori man mano durante le indagini e grazie ai diari dei brigatisti stessi. Sappiamo per esempio dove era tenuto prigioniero, ovvero in un condominio residenziale in via Montalcini 8 a Roma. Sappiamo da chi era formato il comando di via Fani. Sappiamo chi trascriveva le lettere di Moro per la famiglia e i colleghi e dove venivano recapitate. Dai brigatisti sappiamo perfino cosa mangiava Moro, come era vestito, cosa leggeva, anche se la maggior parte del tempo il prigioniero la passava scrivendo lettere ai colleghi e alla famiglia, ma soprattutto pregando. 19 aprile. Il 19 aprile viene diffuso un messaggio che afferma che Aldo Moro è stato ucciso. Ma questa notizia verrà poi clamorosamente smentita. Il comunicato attribuito alle Brigate Rosse accusa la Democrazia Cristiana di aver oppresso il paese per 30 anni e proclama l'esecuzione di Moro. Il comunicato fornisce anche l'esatta ubicazione, immersa nei fondali del lago della Duchessa al confine tra Abruzzo e Lazio. Molti analisti capiscono poi che si tratta di un comunicato falso, probabilmente l'ha scritto Antonio Chicchiarelli, un falsario legato alla banda criminale della Magliana su commissione dei servizi segreti statunitensi. In pratica, qualcuno si era preoccupato di organizzare una prova generale della vera fine. Dovete immaginare che ogni giorno la tensione era al massimo e che ogni giorno poteva essere l'ultimo. Lo Stato italiano e molti dei politici che lo rappresentavano stavano iniziando ad abituarsi ad uno scenario che fino a qualche mese prima sarebbe stato impensabile.
Dai. Senta, allora ha sfondato?
Sì, ha sfondato, come lei vede, però lo strato di ghiaccio è così compatto che le cariche riescono soltanto a fare questi fori, ecco, questi crateri.
Ecco, un cratere molto piccolo.
Un cratere diciamo. Molto piccolo, non riescono a spaccare.
Ah, ecco, lì è terra, praticamente è quella... È arrivato sul fondo?
No, non è ancora terra. Quello è lo strato di ghiaccio più vecchio, dovrebbe essere lo strato di ghiaccio che risale a dicembre.
Ah, ecco, non è rotto quindi.
22 aprile. Nelle stesse ore in cui vengono fatte brillare delle bombe sul lago della duchessa per liberarlo dal ghiaccio e recuperare il corpo di Moro, che in realtà era ancora vivo, Papa Paolo VI scrive un appello ai rapitori, pregandoli in ginocchio, scrive, di rilasciare Moro senza condizioni. Moro riponeva grandi speranze nell'aiuto della Santa Sede, che si stava muovendo anche attraverso una rete sotterranea di trattative tra uomini della Banca Vaticana e politici. Viene offerto un enorme riscatto alle Brigate Rosse, che però non sono interessate. A loro interessa il riconoscimento politico e la liberazione dei loro prigionieri. Non vogliono essere visti come un semplice gruppo di terroristi. Per questo la richiesta del Papa non funziona. Non ammette condizioni e si appella agli uomini delle Brigate Rosse, quindi semplici persone e non un movimento da riconoscere politicamente. Moro inizia a non credere più nell'aiuto del Papa e d'ora in poi nelle sue lettere si dedicherà soprattutto ai familiari, lasciando ai colleghi di un tempo tutto il suo rancore e la sua delusione, profetizzando la fine della Democrazia Cristiana come partito. 9 maggio. Aldo Moro, nelle sue lettere, chiede di accettare le condizioni delle Brigate Rosse e di negoziare, ma dall'altra parte prevale la linea della fermezza. Negoziare con i terroristi significa creare un precedente, dare legittimità alle BR, mettere da parte le leggi dello Stato. I terroristi, nel loro nono comunicato, prendono atto che non c'è più speranza di trattare con la Democrazia Cristiana e annunciano la condanna di Moro. Le trattative segrete sono continuate per settimane, ma sono tutte fallite, a prescindere da chi le ha intavolate. Ci hanno provato i socialisti, il Vaticano con i suoi miliardi, ci hanno provato le ONG come Amnesty International, ma è tutto inutile. Aldo Moro deve morire. Le Brigate Rosse l'hanno già deciso da tempo e, secondo molte voci, anche certi pezzi grossi della Democrazia Cristiana. Nessuno conosce l'indirizzo del covo in cui Moro è tenuto in ostaggio, nell'intercapedine di 1x4 chiamata Prigione del Popolo, che si trova proprio in un appartamento della capitale. Ci sono solo 4 persone che conoscono questo indirizzo e sono i responsabili della prigionia. Anna Laura Brachetti, l'impiegata che ogni giorno va e torna dal lavoro, davvero insospettabile. Prospero Gallinari, il brigatista di lungo corso che non ha mai lasciato la base. Mario Moretti, il capo dell'organizzazione. E Germano Maccari, un giovane romano che sarà arrestato soltanto a metà anni 90. Il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia, viene ucciso uno dei politici più potenti della Prima Repubblica, se non il più influente, il più rappresentativo, il più rispettato. Ecco come Maccari racconta la mattina di quel giorno.
Quella notte non credo che nessuno di noi abbia dormito. Il presidente fu fatto alzare molto presto e sempre da Gallinari e da Moretti furono riconsegnati i suoi abiti, poche altre cose che ora non ricordo, e gli fu chiesto gli venne detto che sarebbe stato portato da un'altra parte, ma il presidente non fece domande, non chiese. Anche questa cosa ma sempre meravigliato, non so spiegarmela nemmeno oggi, cioè non so dire se l'onorevole Moro avesse capito. Certo, lui ha saputo, fin dal primo giorno ha saputo i rischi ai quali andava incontro. Io non lo so, credo che negli ultimi giorni lui si sia rassegnato.
Qualche ora dopo, Franco Tritto, un giovane studente di legge che è anche l'assistente del professor Moro, riceve una telefonata da un altro brigatista, Valerio Morucci.
È il professor Franco Tritto? E chi parla? È il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei, professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Va bene. adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Che cosa dovrei fare?
Mi sente?
No, si può ripetere il corso tuo.
Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
sì,
che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
sì,
in via Caetani.
Via?
Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
N5. Devo telefonare io?
No, dovrebbe andare personalmente.
E non posso.
Non può? Dovrebbe per forza.
Per cortesia, no.
Mi dispiace, ma... cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era...
È mattina e Morucci e Tritto sono tra le poche persone a conoscere il finale di questa storia. Pensate che nessuno dei due ha ancora compiuto 30 anni. Nel giro di poco, ovviamente, la notizia inizia a diffondersi.
Riceviamo in questo momento una notizia di fonte ANSA. Un cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Sul posto si sono recati il questore di Roma e il capo della Digos Spinella. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure all'altezza, all'angolo con il palazzo in cui ha sede il Partito Comunista Italiano.
Poi, dopo qualche minuto, arriva l'edizione straordinaria del telegiornale.
Di adesso, dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle Botteghe Oscure in una R4 rossa. La strada è bloccata ormai dalla polizia che non fa passare nessuno.
A sparargli sono Mario Moretti, Prospero Gallinari e Germano Maccari. Molto probabilmente, basandoci sulle testimonianze incrociate, a sparare in realtà è solo Moretti. L'omicidio di Aldo Moro è stato uno dei momenti più drammatici e sconvolgenti della storia italiana, che ha tuttora un impatto profondo sulla politica e sulla società del paese. Non sapremo mai che paese saremmo potuti diventare, come sarebbe evoluto altrimenti il rapporto tra democristiani e comunisti, e come sarebbe stata la resa dei conti tra i due grandi leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro e Giulio Andreotti. A proposito, prima di lasciarvi al prossimo episodio, c'è un'ultima cosa da raccontarvi. Quel giorno, il 9 maggio 1978, tutti i giornali e le televisioni parlano soltanto dell'esito del sequestro Moro, ovviamente. Non è rimasto nessuno spazio per una notizia che arriva dalla periferia del paese, dal paese di Cinisi, in provincia di Palermo. È morto Peppino Impastato, il nipote di uno dei capi mafiosi della zona, Tano Badalamenti.
Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita.
Peppino Impastato ogni giorno da Radio Out denunciava gli scandali e le violenze che la sua Cinisi subiva dal potere mafioso. Impastato viene ucciso e abbandonato lungo i binari della ferrovia. Il giorno dopo, la sua morte verrà segnalata come la morte di un terrorista rosso, morto mentre progettava un attentato.
Siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite, del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia.
Chi comandava in Sicilia in quegli anni? E attraverso quali alleanze politiche? Quali altre morti vengono preannunciate dall'omicidio di Peppino Impastato? Nelle prossime puntate di Rewind risponderemo anche a queste domande. Rewind Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.